Siamo nella memoria della solennità della trasfigurazione. Dico solennità e non festa, come viene purtroppo spesso indicato, perché in realtà questa memoria è una solennità molto importante per la nostra fede, direi veramente essenziale, che dovrebbe aiutarci a comprendere il senso di quello che il Signore ci comunica attraverso questo evento. Ed è una solennità, come lo è per la Chiesa d'Oriente, che viene paragonata alle grandi solennità, alle grandi feste cristologiche, come la Pasqua, e come anche l'esaltazione della Santa Croce, che è anche una solennità sempre per la Chiesa d'Oriente, ma nella nostra tradizione di rito latino è molto poco presa in considerazione, diciamo pure solo di passaggio. Ecco, questo è un rammarico, il mio rammarico, che non si dia alla solennità della trasfigurazione l'importanza e il posto che essa di per sé merita. Vorrei prendere lo spunto innanzitutto da una delle due letture che vengono consigliate come prime letture. Siamo nella seconda lettera di San Pietro Apostolo, che adesso leggo brevemente. Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre, quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria: questo è il figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte. E abbiamo anche solidissima la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino. Ecco, si tratta, come dice Pietro, di un'esperienza. È una vera esperienza che essi fanno, che essi hanno fatto. Non si tratta di favole, come dice, non si tratta di racconti. Si tratta di un'esperienza. Ed è proprio per questo il valore di questa testimonianza che ci dovrebbe coinvolgere, perché rappresenta appunto qualcosa che costituisce una sostanza per noi. Il Vangelo del 5 agosto, tra l'altro, che è quello di oggi, e termina con un versetto che vorrei riprendere proprio per introdurre la lettura o la contemplazione, potremmo dire più che altro, del Vangelo della Trasfigurazione. È Gesù che parla e dice: in verità io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno. Ecco, si tratta di vedere il Figlio dell'uomo venire con il suo regno. Ora, vedere, a differenza di quello che possiamo interpretare spesso, nella accezione più corrente del termine, qui non significa vedere con gli occhi o vedere in un'apparizione o in un'immagine, qui vedere ha il senso realmente profetico di riconoscere presente, sperimentare la presenza di ciò che si vede nella propria vita, incontrare, questo è vedere, ha una concretezza straordinaria, riconoscere, incontrare. Ed eccoci nel Vangelo di San Luca, capitolo 9, versetti da 28 a 36. Intanto, prima di vedere alcuni versetti, vorrei riflettere un attimo sul significato della parola trasfigurazione. Perché anche il termine greco, metamorphosis, ha lo stesso senso che dipende proprio dalla struttura stessa della parola. E sia in italiano che in greco, il senso, dunque, è oltre la forma, al di là della figura fisica, oltre la figura visibile, il che non vuol dire che avviene un cambiamento di quella forma e che diventa qualcosa d'altro, ma vuol dire, significa la manifestazione di ciò che è in quella forma. Potremmo dire anche così, la manifestazione di quella sostanza di ciò che si vede, la sostanza di quella figura che noi vediamo, che noi contempliamo, che noi conosciamo come i discepoli e conoscevano Gesù, il suo aspetto fisico, il suo volto. Improvvisamente la trasfigurazione non è che quell'aspetto e quel corpo diventano quello di un altro, ma che diventano permeabili alla sostanza che essi contengono. Gesù non diventa un altro da ciò che è. Quell'uomo di Galilea, che ha un nome e una storia, appartiene al suo popolo, ma egli mostra la sostanza di ciò che è nella sua persona di Gesù di Nazareth, in questo essere Gesù di Nazareth. Eppure la trasformazione c'è ed è evidente quando noi leggiamo mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto. E diciamo, ma insomma, non scherziamo, c'è un cambiamento. Sì, ma questo cambiamento non è in Gesù. È nello sguardo dei discepoli che sono resi capaci di vedere ciò che è nascosto, anche se è inseparabile dalla figura fisica e storica del Maestro. Qual è dunque la sostanza nascosta agli occhi che fa tutt'uno con quella forma, cioè con la persona di Gesù di Nazareth? Ricordiamo che il cambiamento nel suo aspetto avviene mentre pregava, come abbiamo appena ascoltato, mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto, ecco, e la sua veste divenne candida e sfolgorante. E così la luce che emana da lui rivela il suo essere, figlio di Dio, che è un essere contenuto nel volto e nel corpo di colui che i discepoli già conoscono. Non è un altro che appare, è lui nella sua verità. Quella luce rende diversi, come se fossero altri, quei tratti che ai discepoli sono familiari invece e possiamo comprendere il loro smarrimento. Ma in realtà, come abbiamo già detto, non è Gesù che cambia, sono i loro occhi che vedono quello che prima non potevano vedere. La preghiera di Gesù ha aperto ai discepoli la verità del suo essere figlio del Padre. Gesù ha pregato il Padre perché questo accada, perché i discepoli vedano qualcosa del suo segreto divino e se ne ricordino al momento opportuno. Ed ecco, dice Luca ancora, ed ecco due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria. e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. La presenza di Mosè ed Elia non è casuale. Essa fa parte di quell'essere Gesù, il Messia atteso da tutto Israele fino ad oggi. I due padri della profezia biblica, Mosè ed Elia, sono in relazione con lui perché lo hanno riconosciuto e incontrato nel roveto ardente, Mosè, e nella voce che parlava dal silenzio. E sempre sullo stesso monte Sinai, o Horeb. Essi testimoniano agli occhi dei discepoli, anche a noi, questa presenza del Messia nella loro storia personale e in tutta la storia di Israele, prima dell'incarnazione, prima che diventasse Gesù di Nazareth. Questo maestro, che agli occhi dei discepoli è Gesù, loro lo hanno conosciuto, Mosè ed Elia, lo hanno conosciuto come la manifestazione di Dio nella loro vita. Lo conoscono. E come lo hanno riconosciuto? La frase che i discepoli ascoltano poi dalla nube, che è la presenza visibile dello Spirito Santo, ci aiuta a comprendere come l'hanno conosciuto. Venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Ecco, ascoltatelo. Chi è dunque questo Dio che hanno incontrato, se non la parola stessa di Dio, che a Mosè ed Elia è stata consegnata perché fosse trasmessa? È la parola con cui Dio non solo comunica con l'uomo, ma in cui egli si consegna all'uomo. Mosè l'ha inteso parlare prima dal roveto, poi dal monte e poi lungo il percorso del deserto. Elia l'ha ricevuta questa parola come chiamata a manifestare al popolo eletto la gelosia di Dio che viene tradito dall'idolatria e che si addolora, vedendo come Israele si allontana dal suo amore. E alla fine della sua vita Elia l'ha udito provenire dal silenzio, quando non sono più i prodigi e i miracoli che manifestano la presenza di Dio, ma è lui stesso, il soffio leggero che penetra tutte le cose, la cui piccolezza è il segreto della sua potenza. Perché il segreto della potenza di Dio è nella piccolezza. E tutto questo e molto altro è Gesù, è in Lui. Egli contiene tutto il mistero. Ecco perché, quando tutto scompare, Gesù restò solo con loro. Come leggiamo, appena la voce cessò, restò Gesù solo. E i discepoli faranno molta fatica ad accettare che sia un povero come gli altri, che appaia poi sconfitto e che al momento ultimo non sappia fare altro che spirare come ogni uomo impotente. E solo più tardi riconosceranno che quell'ultimo soffio è lo stesso respiro di Dio che dà la vita al mondo.